dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini seduti in piazza che gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta da tutti i suoi figli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Accogliamo la parola di Dio di questo Vangelo. Siamo al capitolo 7 di Luca, i versetti sono dal 31 al 35. Gesù qui prende una posizione molto netta, molto precisa. Chiede che nella fede si sia capaci di scelte, e ovviamente di scelte secondo la fede, quelle che peraltro vive Gesù. Gesù è colui che prenderà la ferma risoluzione di dirigersi senz'altro verso Gerusalemme. Nel Vangelo di Luca questa decisione di Cristo è fondamentale, perché secondo Luca la pienezza della salvezza avviene a Gerusalemme, e questo ci verrà esplicitato nel suo Vangelo, così come la salvezza parte da Gerusalemme per arrivare fino a Roma, e questo, Roma, la caput mundi del mondo di allora almeno, e questo ci verrà spiegato passo dietro passo dagli Atti degli Apostoli. Sì, perché la prima considerazione da fare è proprio quella di contemplare Cristo Gesù, il Verbo eterno del Padre, che, assunta la nostra umanità, ispirato, cioè guidato dallo Spirito, obbedirà ai disegni di salvezza del Padre nel tempo. Giusto proprio oggi qualcuno mi ricordava l'insistenza per cui il tempo è più importante dello spazio. Ci è stato detto in mille modi nell'attuale pontificato di Francesco, Vescovo di Roma. Il tempo è il luogo teologico in cui i misteri di Dio si realizzano, ed ecco allora che diventa più comprensibile la ferma posizione che Gesù prende. Gesù dice: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? E poi dice: è simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È raro, soprattutto in un'epoca come questa, in cui la confusione è massima, perché non siamo in un'epoca di un cambiamento e ci viene specificato che è un cambiamento d'epoca. E questo è fatica, e questo è purificazione, e però questo è chiamata, vocazione. Parte proprio da questo atteggiamento di Gesù. Andare dietro a Lui vuol dire seguirlo per strade che non conosciamo, per tempi che non teniamo in mano. e verso mete che a malapena riconosciamo dopo averle raggiunte. È importante questo dinamismo assoluto di Cristo Gesù. Cristo Gesù è pienezza di obbedienza al Padre, ma l'obbedienza non è passività. L'obbedienza è assunzione dei disegni di Dio come Dio ce li manifesta e ce li prospetta, ce li offre, ce li propone. Tant'è che subito dopo Gesù fa una distinzione molto precisa. È venuto Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite è indemoniato. È venuto il Figlio dell'uomo e che è ben diverso da Giovanni. Fermiamoci al Battista. Il Battista è il più grande dei profeti dell'Antico Testamento, cioè prima di Cristo, perché è colui che additerà il Redentore, il Salvatore, l'Agnello di Dio. Ma il Battista presenta un regno di Dio che non è quello che si realizzerà. Vi ricordate? Ormai in carcere e ormai destinato a morte sicura, perché sa che la compagna di Erode non aspetta altro che il momento opportuno e lui è in carcere, nelle carceri di Erode, perché ha avuto il coraggio di dirgli non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello. Bene, Giovanni è in carcere, sa benissimo qual è il suo destino e deve provare un momento di solitudine, di vera confusione su un piano umano, totali. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Gli manda a Gesù i suoi discepoli a chiedergli questo. Perché? Ma perché Giovanni il Battista nella sua rettitudine si aspetta un Messia e un regno di Dio che realizzi una giustizia visibile. Vi ricordate? Già la scure è posta alla radice degli alberi. Quelli che porteranno frutto, quelli che portano frutto saranno risparmiati e quelli che non portano frutto saranno tagliati. Peccato che il Messia verrà e si infilerà nella lunga fila di coloro che riconoscono di aver bisogno di conversione e di purificazione. Andrà davanti al battezzatore e il Battista battezzerà anche lui. Poi si apriranno i cieli e pur avendo la rivelazione trinitaria, questo è il figlio mio, il prediletto, e su lui vedrà posarsi lo Spirito, non capirà. È importante, sapete, prendere scelte per il Cristo non vuol dire capire tutto, vuol dire cercare discernimento e vuol dire vivere l'oggi, qui ed ora per quello che ci è dato capire. E per Giovanni, lo ripeto, è un momento di nebbia totale. I maestri di vita spirituale parleranno, no? Della notte dello spirito. E è chiaro, Gesù contrappone Giovanni a se stesso. Giovanni non mangia pane e non beve vino, il figlio dell'uomo invece mangia e beve. In effetti lo accuseranno di essere un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Cosa vuol dire? Beh, intanto che Gesù è Gesù e non è neppure il Messia presentato come lo presenta il più grande dei profeti prima di lui, e cioè il Battista, ma vuol dire molto di più: le vie di Dio. In un'epoca come quella nostra di oggi, perché no, in un tempo come il tempo del virus, guai a noi se crediamo di poter intravedere il futuro. Il futuro è nelle mani di Dio. E non andrà come ci aspettiamo noi, Spero che nessuno di noi si senta più grande o più perspicace del Battista di Giovanni. E tuttavia ci è chiesta decisione. Perché? Perché la storia è guidata dalla sapienza. E qui la sapienza ha il maiuscolo. In mezzo a noi ci sono persone che hanno fatto della sapienza biblica la loro vocazione specifica e la via per acquisire e vivere e testimoniare i carismi che dalla sapienza lungo la storia hanno dato origine alla loro congregazione. Cosa vuol dire che la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli? La sapienza è il disegno, qui il disegno di Dio Padre nella storia che lo Spirito Santo rivela a noi. Non è affatto detto che noi lo capiamo il disegno di Dio, e però ci ha chiesto di servirlo per quello che ci è dato di capire, per quello che le circostanze ci aiutano a vedere. E i tempi saranno sempre i tempi della salvezza. Ecco perché la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Riconoscerla giusta vuol dire riconoscerla secondo i disegni di Dio anche quando non li capiamo. Che lo Spirito Santo ci renda veramente capaci di decisioni nella obbedienza ai disegni di Dio anche quando non li capiamo. E ancora, che lo Spirito Santo non lasci spazio, anzi vinca in noi ogni rassegnazione, ogni angoscia. Che lo Spirito Santo, sapienza di Dio, ci renda capaci delle decisioni che ci è dato di vivere anche quando non capiamo i disegni di Dio. Sì, perché i disegni di Dio ci saranno sempre e comunque chiari qui e ora per oggi. Servendo ai disegni di Dio non è affatto detto che fughiamo, cioè riusciamo a dissipare le nebbie dell'incomprensione per il domani. Al centro rimane Cristo Gesù, che come assume e prende i suoi rischi per le scelte di obbedienza al Padre, così chiede a noi di assumere le nostre responsabilità, di prendere i nostri rischi e di decidere qui ed ora secondo quello che ci è dato capire per poter scegliere.